Insistenze femministe.
Il mondo e le cose attraverso lo specchio. Ciao a tutte e tutti, bentornato all'Autoradio. E ciao Mari.
Ciao Martina, ciao Alessandra.
Ciao Alessandra, è con noi la nostra ospite, Alessandra Maggi, che ci delizierà della sua compagnia, ci racconterà un po' di sé, della sua esperienza lunga e variegata, nonostante la sua giovanissima età. Ciao Ale, come va? Tutto bene?
Ciao, sì, tutto bene, grazie dell'invito, intanto è un piacere essere con voi qui in puntata.
Ci chiami da siamo online in realtà, purtroppo, perché Alessandra, adesso dove sei ubicata?
Alla Dispoli, in provincia di Roma, paesino,
è comune, quindi è un bel comune, no? Sbaglio?
Sì, sì, è un comune di circa 42.000 abitanti.
E ci racconterai piano piano come ci sei arrivata o tornata.
Sì, allora, io sono nata a Roma, però quando ero piccolina, insomma, avevo circa 6 o 7 anni. Dopo aver abitato un periodo in Toscana, sono finita a vivere alla Dispoli con la mia mamma e ci ho abitato fino alla fine delle scuole superiori, poi mi sono trasferita a Pisa dove ho studiato giurisprudenza all'università e poi dopo quasi 12 anni a Pisa, così in un colpo di pazzia, sono tornata a vivere qui, appunto in provincia di Roma, in un grande caos di un luogo che io definisco la periferia dell'impero.
Quindi ancora la periferia dell'impero, siamo ancora lì.
Ancora la periferia dell'impero, sì.
Senti, ma tu, scusa che ti interrompo, ma ti interromperò spesso, sono una vespaccia. E ti volevo dire, proprio a proposito del percorso di studi a Pisa, giurisprudenza, ma la tua non è la carriera da avvocata o magistrata, hai scelto un settore un po' particolare, eh?
Allora, io in realtà sto facendo la pratica come avvocata.
Ok, quella va bene, però... Diciamo che nel tuo curriculum emerge qualcos'altro che per me è molto più interessante del diritto, sì, no? Sì. Della migrazione.
Sì, sì, sì. Allora, diciamo che io ho sbagliato università.
Ecco fatto. Oh, che bello.
La grande verità. Battute a parte, insomma, quando ho iniziato a frequentare le aule di giurisprudenza mi sono sempre sentita un po' fuori posto rispetto all'ambiente. E quindi niente, poi piano piano ho cercato di costruire la mia strada e lì è nata la passione per il diritto dell'immigrazione, che poi in realtà è un tema che io negli anni ho conciliato con altre questioni fondamentali, la prima quella della lotta per la casa, per il diritto all'abitare, e la seconda quella del contrasto alla violenza di genere. E quindi poi insomma piano piano nel corso del tempo queste passioni si sono anche mescolate tra loro, a volte sono stato un lavoro, a volte soltanto un'istanza politica. Quindi... Però insomma diciamo alla fine il diritto è diventato una lente di lettura, ma anche uno strumento di lotta poi fondamentalmente, certo. Più che una vocazione in sé, diciamo fine a se stessa.
Ma infatti io ricordo, se ricordo bene, quando ti ho visto per la prima volta era un festival con le radio di Gemini e se non sbaglio il tuo intervento era una discussione, era sul contrasto al revenge porn, sbaglio?
Sì, sì, sì. Era un dibattito fatto poco dopo, tra l'altro, l'uscita del Codice Rosso, che è la nuova disciplina, sì, in materia di contrasto alla violenza di genere, e facemmo un'iniziativa proprio su un reato, diciamo, di condivisione non consensuale di immagini intime, quello che poi è stato chiamato genericamente revenge porn, e insieme all'associazione Permesso Negato, che insomma da anni è molto attiva nel contrasto a questo fenomeno.
Senti Ale, una cosa che mi veniva, più di una cosa, perché tu in realtà hai parlato quindi della scoperta del diritto dell'immigrazione come spinta, come strumento per agire, volto verso due grandi altri macrotemi che sono appunto il diritto all'abitare, quindi la lotta per la casa, e anche il contrasto alla violenza di genere, che sono due macrotemi. E poi appunto abbiamo adesso nell'ultima parte dicevi proprio di questa cosa qua del discorso della condivisione del non consensuale del materiale intimo, eccetera eccetera. Quindi tutto questo percorso come si lega no? Al diritto dell'immigrazione in qualche modo, perché se ce lo puoi, per chi ci ascolta, spiegare anche, no, in modo più semplice possibile, ovviamente, perché parti dal diritto all'immigrazione, casa, violenza di genere, che sembra tutto scontato così, ma magari non lo è proprio per tutto.
Allora, diciamo, da un punto di vista così di aneddoto, tutto nasce quando io inizio a lavorare all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, nei CAS, come operatrice legale. E io inizio quel lavoro in maniera forse anche un po' ingenua, nel senso con una visione anche molto, ero piccola, avevo 25 anni, insomma, una visione anche molto, diciamo, idealista della faccenda. E quando poi entro a lavorare all'interno di questi non luoghi, perché insomma mi permetto di usare l'Arendt per definire quelli che sono dei non luoghi in cui le vite delle persone vengono sospese, ho iniziato ad intercettare tutta una serie di questioni. La prima tra tutte, appunto, la difficoltà di procurarsi un alloggio, e comunque sia più in generale di fare un percorso che a me non piace chiamare di integrazione, ma di inclusione, certo, differenziale, quindi appunto un percorso che gradino dopo gradino permetta a un soggetto migrante di diciamo entrare a far parte della società di arrivo. E dall'altro lato mi sono anche resa conto di quanto appunto vi fosse un fenomeno di violenza di genere estremamente diffuso e anche molto violento. In particolare, io per un periodo ho lavorato all'interno dell'antitratta, della prostituzione, e lì insomma mi sono resa conto un po' di tutta una serie di dinamiche, ma anche di difficoltà che le donne incontravano arrivate poi in Italia. Banalmente, l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che insomma non è facilissima neanche per le donne italiane, immaginate per le donne straniere. Questo un po' così a livello di vita vissuta, davvero.
E hai notato la connessione che c'è proprio tra status materiale e quindi, esatto, materialità dell'esistente, diritto alla salute e quindi diritto alla casa, che si riconcilia in questo modo, purtroppo orribile, ma anche la violenza di genere. Quindi è tutto un gran calderone dove la materialità e come le donne, soprattutto, che non riescono, no, ad autoalimentarsi, a sostenersi, non c'è una politica di welfare né per le italiane né per le straniere, e quindi evidentemente, no, questo crea sia processi di ricattabilità estrema e violenza di genere. Quindi certo che è tutto, e il diritto alla casa è certamente connesso a questo, anzi è molto più forte relativamente alle donne.
Sì, diciamo poi in questo, da un punto di vista teorico, è stato anche utile incontrare i movimenti transfemministi, quello che poi sono tutte le riflessioni rispetto all'intersezionalità, no? Quindi poi a come varie linee legate al genere, alla classe, alla razza si intersecano, creando vari livelli di oppressione sulle persone. E allo stesso tempo poi io ho sempre voluto guardare alla casa non nel senso materiale del termine, ossia dell'immobile o del titolo di godimento, come si dice in giuridica, che lega l'individuo all'immobile, ma appunto come un luogo all'interno del quale, intorno al quale si sviluppano relazioni sociali, si sviluppano affetti, si sviluppano rapporti di cura, e soprattutto a come poi la collocazione urbana del proprio abitare definisce anche uno status di diritti a cui si può accedere, no? E qui torno alla periferia dell'impero, cioè potersi o non potersi permettere di vivere in una metropoli o come dire sempre più lontani dal cerchio che diciamo individua il centro di una metropoli, definisce anche qui la qualità della vita, definisce che tipo di relazioni si possono costruire, definisce se si vive oppure no immersi nella microcriminalità o nella grande criminalità organizzata, definisce tante di queste cose qui. Lo fa per gli italiani, lo fa chiaramente ancora di più per i soggetti
più deboli,
con il background migratorio, no? Che chiaramente hanno sempre un po' meno strumenti e meno possibilità.
E poi invece, quando sei tornata alla Dispoli, io sono rimasta molto colpita dal fatto che hai avuto il coraggio di candidarti alle elezioni comunali. E ho visto però che sono iniziati degli atti veri e propri persecutori dei tuoi confronti in quanto donna.
Sì, non solo in quanto donna, ma anche in quanto, insomma,
rompipalle.
Militanti della sinistra radicale, sì, vabbè, mi sono venuti a prendere fuori al lavoro, mi hanno scritto infame fuori casa, quindi non c'è stato soltanto quello che poi avete letto sui social, ma insomma, sono state diverse intimidazioni, soprattutto in campagna elettorale. Io sono tornata perché sono sempre stata una nostalgica di casa mia e non mi sono mai arresa a quell'idea che in qualche modo andarsene fosse l'unica possibilità. Sono andata via perché avevo bisogno di conoscere altre storie, altri modi di fare politica e di vivere appunto la comunità. Pisa per me è stato un grande laboratorio di formazione e di crescita politica, però poi a un certo punto mi sono anche sentita la responsabilità di portare a casa mia quello che avevo imparato fuori. Fortunatamente ho incontrato una bellissima comunità che è la Dispoli Attiva, che è il gruppo civico che coordino, ho l'onore e il privilegio di coordinare. E con cui mi sono candidata, devo dire anche con grande difficoltà, perché dopo una vita di astensionismo
Immagino.
non è stato, e anche un po' di rifiuto della dinamica elettorale
Certo.
consentita, non è stato semplicissimo. Però poi io penso sempre che in politica esistono gli strumenti e sono sempre tanti, e uno deve solo saperli utilizzare. Non è che ce n'è uno giusto e uno sbagliato, e candidarsi, insomma, la dinamica elettorale è uno strumento, non è mai né un fine né un valore di per sé, è uno dei tanti mezzi che uno può usare nelle proprie lotte. Quando l'ho fatto parlando, e parlare in certe parti d'Italia è una cosa che non è ben vista, no?
No.
Rompere il silenzio, a volte anche rompere l'omertà, dire chi è legato a chi e chi fa cosa e quali sono le reti di reale potere e governo del territorio. Non fa piacere, insomma, diciamo, a chi è
Sì.
abituato a dire indisturbato, diciamo, alle spalle della cosa pubblica. E questo chiaramente ha comportato tutta una serie di conseguenze, ma insomma, fortunatamente poi ho intorno una bella rete, una bella comunità. Non sono io l'unica persona, insomma, che ha subito un certo tipo di comportamenti, però insomma, andiamo avanti, non ci facciamo intimidire, ecco.
Quindi la risposta c'è stata da parte della cittadinanza, cioè la parte buona nella cittadinanza, comunque anche solidarietà e anche, no? Immagino sostegno dalle tue parole.
Sì, la cosa incredibile poi di quando si rompe il silenzio è l'effetto domino, no? Nel senso che poi quando una persona comincia a parlare, automaticamente tante iniziano ad alzare la testa, e questo è sempre, insomma, un segnale positivo. A volte basta magari che qualcuno prenda coraggio e dia il via a qualcosa. E sicuramente è stata un'esperienza molto, molto bella quella elettorale, perché era la prima volta che il nostro gruppo, che ha festeggiato qualche giorno fa il terzo anno di vita, quindi è un gruppo giovanissimo, si presentava alle elezioni ed è diventata la prima forza politica dell'opposizione della città,
Beh,
superando anche i partiti tradizionali. E questo, insomma, è stato un bel
un bel
segnale
risultato, sì, direi.
di riconoscimento, sì, di un lavoro onesto, pulito, trasparente e nell'interesse della comunità, poi fondamentalmente.
Hai continuato però anche a interessarti dell'abitare, del diritto all'abitare. Riesci a farne
Sì,
parecchie di
nella
cose
faccia nel
contemporaneamente.
curriculum.
Contemporaneamente.
Sì, no, ho continuato ad interessarmene e ho fondato l'Unione Inquilini alla Dispoli all'inizio da sola, poi piano piano si è costruito un gruppo intorno all'attività sindacale e siamo riusciti a fare la prima assegnazione di casa popolare dopo 42 anni nel nostro comune, quindi insomma è stato un bel traguardo. Tra l'altro lì avevamo uno sfratto di una mamma di tre bimbe e che anche lei veniva da una situazione di maltrattamenti, quindi poi le cose insomma
Sì.
un po' si intrecciano, anche perché poi insomma i nuclei più fragili diciamo a livello abitativo sono proprio le mamme sole con minori, quindi
Certo.
insomma le cose poi si intrecciano. E sì, insomma è andata avanti, abbiamo fatto tante battaglie, stiamo continuando a farle. A volte in maniera più pubblica, a volte meno, dipende da chi sono i proprietari di casa, ahimè.
Immagino. Beh, la situazione da un punto di vista, no? Del mercato immobiliare, non credo che sul litorale laziale sia così semplice, poi effettivamente. Non è proprio come è la forte
Diciamo che
infiltrazione mafiosa.
sì, è un territorio con un altissimo tasso di infiltrazioni mafiose. È un territorio dove diversi anni fa c'è stato un grande intervento del Dipartimento Nazionale Antimafia che ha portato al sequestro di un patrimonio dal valore di quasi 8 milioni di euro. è un territorio dove, diciamo, stanno risalendo diverse realtà, insomma, organizzate della criminalità da Ostia, che
Ma
ormai è
certo,
finita,
sì.
sostanzialmente hanno mangiato tutto quello
Ah,
che
ma
potevano
certo.
mangiare, stanno risalendo il litorale, per cui sì, a volte dall'altra parte c'è un piccolo proprietario, insomma, qualcuno che, voglio dire, mi permetto di dire una persona qualsiasi, no? In qualche modo. E invece a volte no, non è così. Però
Vai a pestare i piedi lì, immagino. Beh, immagino che anche da questo tipo di tessuto, poi, no? Quello che hai subito a livello di intimidazioni e minacce. Questo è. Beh, non è. Nel senso, volevo sottolinearlo perché non è che proprio tu lo dici così come se fosse normale, che tu ti sei buttata, è arrivata lei, la studentella da Pisa, con tanti ideali, ma non è proprio da tutti, insomma, è una mossa coraggiosa, quindi proprio tanto di cappello.
Grazie, grazie. No, diciamo, a me non fa questo effetto così a casa mia. No? È
Sì,
casa
però
mia.
vedi che non è che. Cioè, sei stata poi supportata, però hai iniziato, quindi non è solo casa tua, per cui appunto ci vuole coraggio alla fine, non è così scontato.
E poi ci sono degli aspetti, adesso magari introduco un elemento diverso, però che riguarda un pochino tutte le città, il fatto che si continui a costruire per interessi dei costruttori dell'edilizia, invece di recuperare, ma soprattutto di cambiare, perché è cambiata la società, è cambiata anche come composizione familiare. La cosa che dicevi prima del nucleo familiare, che non viene assolutamente preso in considerazione socialmente, perché si parla di famiglie, sempre la famiglia classica, padre, madre, figli. Leggevo che invece moltissime, nel caso di separazione sono quasi tutte madri con figli, quindi anche la struttura dell'abitare, proprio la struttura edilizia dell'abitare dovrebbe tenere conto di questi cambiamenti sociali e dovrebbe portare a una edificazione adeguata a questo, come prima era adeguata la famiglia di quattro
Sì,
persone o
patriarcale, poi
sei, e
sì.
il patriarcale adesso dovrebbe
C'è
adeguarsi
l'uomo che
a
doveva
quello.
risolvere tutti i problemi
Esatto,
materiali e la donna
e la donna
soltanto
a
alla riproduzione.
casa a fare il lavoro di cura. Ecco, interessante, secondo me è anche un argomento da riflettere e studiarci.
Senti, ma ora come sono le carte in tavola? Che fai lì?
Allora, adesso a proposito appunto del discorso che faceva anche Mari, chiaramente siamo immersi in una gigantesca battaglia, che è quella di opposizione alla variante generale al piano regolatore e diciamo di realizzazione di cinque piani particolareggiati, tutti mirati a costruire, diciamo, centri commerciali e residenziali, no? E senza tenere minimamente conto non solo di quello che è, come dire, la nuova composizione sociale, no? Che in qualche modo va ad occupare le nuove abitazioni, ma anche di quello che è il patrimonio esistente, cioè in tempi di crisi climatica, come dire, non fare i conti con l'eccessivo consumo di suolo che caratterizza i nostri territori e con l'idea comunque di provare quantomeno a recuperare l'esistente prima di costruire di nuovo. È
Certo.
abbastanza anacronistica, per non dire, insomma, contro gli interessi poi delle cittadine, dei cittadini, insomma, dei cittadino. Lo dico perché il nostro è un territorio che ha, diciamo, un costruito che ci consentirebbe di arrivare fino ad 80.000 residenti dai 42.000 che siamo ora, senza, diciamo, appoggiare un mattone in più rispetto a quello che già è stato costruito. Oltretutto è un territorio che da più di 10 anni ha una crescita demografica stazionaria, quindi insomma non è un territorio in crescita da un punto di vista demografico. E soprattutto è un nostro è un territorio caratterizzato da famiglie a basso reddito, non è un territorio caratterizzato da redditi alti, e nonostante questo andiamo a costruire villette da mettere in vendita a 300-400 mila euro, no? Che poi inevitabilmente rimangono vuote e disabitate. Prima o poi io mi beccherò una querela, però poi la grande domanda è sempre chi dà la liquidità a questi costruttori per costruire tutto ciò che poi
Qualche
di fatto.
idea.
invenduto e sfitto e vuoto, no? Però poi chiaramente crea dei danni all'ambiente, crea dei danni alla città, crea dei danni all'ecosistema. Noi siamo su un comune, diciamo, che sorge su una palude e quindi abbiamo già di per sé un alto rischio di impermeabilizzazione dei
Certo,
suoli, quindi
l'erosione delle coste, certo.
presenta problemi, e oltretutto, e qui c'è di mezzo casa mia, infatti mi sento un po' sto lì che ho fatto. I terreni, io abito vicino a un fiume, i terreni dove si dovrebbe fare la messa in sicurezza di questo fiume con il piano antiallagamento, peraltro già finanziato, ma i soldi chissà,
Sono spariti.
hanno ben pensato di costruirci sopra un bel polo fieristico mercantile.
Mamma mia.
Mancavano.
Mancava.
Sì.
E io penso, vabbè, ma se il fiume sonda, come già è sondato altre 500 volte, casa mia va sott'acqua, però in compenso c'è un bel polo fieristico mercantile e soprattutto il 3 agosto c'è Russell Crowe alla Dispoli, quindi
È
cioè, alla
beh,
fine
importante, vedete,
va
cioè,
tutto bene,
ecco.
non c'è nessun tipo di problema,
Non
insomma.
scatenerà l'inferno, credo, in
Stavolta.
questo caso.
No, non credo proprio.
In compenso oggi il sindaco è al casinò a giocare.
Ah,
bene.
Il
presidente del consiglio comunale, il delegato alle politiche giovanili.
Chissà se si è preso i soldi del comune, però, per giocare. Quello sarebbe il problema grosso, poi, in realtà.
Ma poverini,
No,
no,
no, no, no,
non gli
però
volete
siamo
lasciare, non gli
maligni.
date un attimo di tregua a questa
Siamo
gente.
maligni. Mannaggia.
E niente.
Niente, allora mi sembra che le tue attività siano anche difficili da riassumere, però ecco, la cosa che mi ha colpito è che in realtà c'è un intreccio fortissimo fra i vari temi che molti invece pigliano isolatamente, fra i vari temi che hai affrontato c'è un forte intreccio, magari ti porteranno ancora a occuparti di qualche cos'altro, ma mi sembra una cosa molto importante saper leggere nella realtà quali sono i punti di contatto che unificano un pochino queste lotte, perché è importante accorgersene.
Sì,
E
sì, sì.
poi una cosa che ti volevo chiedere, ripeto, non per fare del gossip, appunto, l'essere donna e avere avuto ispirazione da altre donne, quanto ha pesato in queste scelte?
Beh, allora, devo dire la verità, devo rendere merito anche a mio papà, insomma, anche se poi non è più con noi, perché mio papà era un sindacalista, un ferroviere sindacalista, quindi insomma, la
I
verve...
ferrovieri sindacalisti,
Però...
proprio.
Io sono figlia di ben due ferrovieri sindacalisti, perché
Allora,
poi
ecco che
mio
buon
papà.
sangue non mente. No, no, vedi, vedi.
E, tra l'altro, ho la fotografia del corteo a cui si sono conosciuti, quindi
Che bello!
devo dire,
Bello.
hanno pesato un po' tutti, no? Nel senso che
Certo.
comunque in famiglia c'è un certo, è stato tramandato un certo tipo di cultura politica. Devo dire, però, insomma, che anche mia nonna è stata un punto di riferimento fondamentale. Persona insomma difficilmente riassumibile in poche parole, visto banalmente che è vissuta per 101 anni, quindi insomma ha scavalcato un secolo. Però diciamo in due battute, mia nonna è quella che ha sputato in testa d'almirante e
Oh.
mi ha sempre detto non ti sposare, studia, e che diciamo per una vita intera ha sostenuto il diritto all'aborto nella Roma degli anni 50 e 60, facendosi carico proprio lei economicamente di pagare alle donne le operazioni per evitare appunto che insomma avessero conseguenze di salute eccessivamente drammatiche. E quindi insomma mia nonna è sempre stata un grandissimo personaggio e addirittura una volta la volevano cacciare da un seggio perché mi disse "Nì, io non ci capisco niente, nel dubbio voto faccio il martello". Dentro al seggio, quindi
Sì.
insomma, sicuramente è stato un grande esempio, un punto di riferimento. E poi sì, anche mia mamma e mio padre, insomma, sono stati dei punti di riferimento, mia madre in particolare, perché poi, diciamo, insomma, l'ho vista proprio per una vita faticare, lavorare, preoccuparsi, insomma, di mandare avanti tutto essendo sola, perché poi appunto mio papà non c'era. Però nonostante questo, insomma, non cedere mai all'individualismo, non cedere mai all'egoismo, ma sempre pensare, diciamo che è importante quando si può mettersi al servizio di una causa, di una comunità o delle persone a cui si vuole bene. Quindi, insomma, poi l'idea più bella dell'essere compagni, no? Di
Certo.
condividere il pane, fondamentalmente l'ho, sì, l'ho imparata in famiglia, insomma. E poi è venuto tutto il resto.
Hai pensato a scrivere un libro sulla nonna, magari? Così, visto che 101 anni.
Mi
Sarebbe bello,
piacerebbe.
pensaci.
Sì, io scrivo dei racconti ogni tanto sulla mia nonna.
Ah, vedi,
No, cioè,
questo.
per questo Mari è così curiosa della mia
Sì,
famiglia.
questo non l'avevo scoperto, ma mi interessa molto.
Possiamo, anche noi abbiamo anche la rubrica qui di recensioni letterarie, quindi se tu mandi.
Benissimo,
Non
benissimo.
ho il tempo di scrivere un libro.
Questo
Lo
credo
so.
che sia vero. Spendi veramente la tua vita con grande generosità, ma insomma, sono cose che compensano l'impegno in genere. Uno se ne sente gratificato quando riesce a fare le cose, a volte anche quando non riesce, anche semplicemente l'essercisi impegnate è una cosa che dà, insomma, ti fa sentire che servi a qualcosa, almeno.
Sì, assolutamente. Poi uno ci prova, insomma, poi il
Ma
mondo in cui
certo.
viviamo è complesso, è difficile, però se anche uno ogni tanto sposta un pezzetto,
Certo.
no? Come dire, ha fatto il suo.
Grazie per la tua generosità, allora, Ale.
Grazie a
E
voi per
grazie del
l'invito.
tempo che ci hai dedicato e vedrai che sarà accolta con molto piacere
Sì.
dalle nostre ascoltatrici e ascoltatori dell'autoradio. Tu dicevi, non sono una persona così rilevante,
Beh.
secondo me lo sei perché ognuno di noi lo può essere. E poi perché a noi non interessa parlare con i già famosi, ci
No.
interessa scoprire magari appunto delle attività che sono a noi affini, al nostro modo di intendere la realtà, la vita,
Certo.
il futuro e le speranze.
Quindi spammiamo l'intervista ad Ale ovunque, nei nostri social, in tutti Gemini Network, e presto uscirà il podcast. Allora, l'autoradio.net, GeminiNetwork.it, canali Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Ok, ho fatto.
E ti ringraziamo.
Grazie Alessandra, a
Grazie a voi. A presto.
presto.